Ascolta Radiazione.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta adesso che sono le 9:32 minuti con la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 19 marzo, e come sempre in apertura ricordiamo i contatti della radio, cioè il 380 47 16 299, se volete scriverci un messaggio. Il telefono qui è carico all'85%, quindi siamo in abbondanza di carica, oppure potete scriverci anche sulla nostra chat Telegram che vedete sul nostro sito, alla nostra pagina Facebook oppure alla nostra pagina Twitter che abbiamo appena aperto, o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. Quindi questi canali con cui commentarci, suggerirci iniziative, fare critiche piuttosto che proposte, insomma, di dirette da tutta Italia e un po' ovunque. E quindi, insomma, anche questa mattina partiamo con la rassegna, sempre a partire dalla cronaca locale per poi spostarci su quella nazionale e internazionale, con una serie anche poi di appuntamenti settimanali qui nel Padovano, e quindi un get up per svegliarci un po', e poi cominciamo con la lettura del gazzettino che abbiamo cartaceo qui sotto mano. Eccoci le 9:36 minuti. E come dicevamo, attenzione prima che un jingle parte a caso direttamente sopra l'audio, andiamo sulla cronaca locale, o per meglio dire sulla cronaca locale ci sorvoleremo, visto che sfogliando il gazzettino qui sotto mano non ci sono particolari notizie degne di nota, anche se comunque adesso andremo a dare un appuntamento rispetto al portello, rispetto a giovedì 22. Difatti, sfogliando il gazzettino, partiamo proprio da pagina 13 con la cronaca locale. Si dice: sale slot, i padovani bruciano 740 milioni di euro, l'Imena come Las Vegas addirittura, e il centro Lottomatica aperto 24 ore su 24 attira pure i turisti. Poi abbiamo un blitz addirittura di Giordani che va a controllare i cassonetti stracolmi di rifiuti dopo le segnalazioni, insomma, di tanti cittadini, o ancora 71enne ubriaco al volante con la prostituta di 24. Sì, che sono un po' queste le notizie in prima pagina nella cronaca locale, per poi passare alle strade con la brodo per il gelo, Palazzo Moroni corre ai ripari, di nuovo l'articolo rispetto alla dipendenza da gioco, a Padova 500 schiavi e così via, quindi questi 740 milioni spesi alle macchinette, fino ad arrivare a cade un pezzo di campanile, paura tra i fedeli. Di nuovo viene ripresa poi la storia di questo 71enne finito appunto sul giornale, di nuovo puzza e rifiuti ovunque, scatta il blitz del sindaco, che magari potrebbe venire anche a fare un giro in piazzetta Caduti della Resistenza, dove in effetti le foglie ormai a terra imputridite fanno parte del contesto. E poi di nuovo una serie di notizie, insomma, rispetto alla ZTL piuttosto che al rinnovo del supermercato Alì. Quindi decisamente una cronaca locale che non ci offre molti spunti in termini di lotta, ma allora noi ci spostiamo sul web rispetto ad un evento promosso appunto dalla Marzola Occupata, del quale abbiamo parlato anche durante la trasmissione della Rabbia del sabato sera proprio ieri l'altro. E difatti cosa accade, visto che insomma l'attenzione ai neofascisti non deve essere, come dire, solo in campagna elettorale come fa qualcuno? Ebbene, accade che l'ESU, che come tutti sappiamo è l'ente per il diritto allo studio, organizza proprio in qualità di promotore un'iniziativa revisionista fascista alla residenza Ederle, ovviamente di sua proprietà, la residenza appunto studentesca che, come sappiamo, è in via Belzoni al civico 160, dovrebbe ospitare per l'appunto nella propria aula magna, che ha circa un centinaio di posti, una presentazione del fumetto Foiba Rossa. Già il titolo, insomma, ci dice un po' qualcosa, e soprattutto ci dice qualcosina anche la casa editrice, ovvero la Ferro Gallico, che per l'appunto è di chiara matrice fascista. Quindi presentazione del fumetto Foiba Rossa, Norma Cossetto, storia di un'italiana, e chi c'è insomma a presentare questa iniziativa? Ci sono Stefano Ferrarese, direttore dell'ESU di Padova, Annalisa Oboe, prorettore alle relazioni culturali, sociali e di genere dell'Università di Padova. Attenzione, abbiamo anche la Elena Donazzan, che conosciamo bene, assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e alle pari opportunità della Regione Veneto. Poi Massimo Giorgetti, vicepresidente del Consiglio della Regione Veneto, e poi tra i relatori anche l'autore del fumetto Emanuele Merlino, Federico Goglio della Ferro Gallico e Fausto Biloslavo, giornalista inviato di guerra, che tra l'altro, se date un po' un'occhiata anche ai profili Facebook di questi personaggi, vi accorgerete insomma che l'anticomunismo è un po' la loro ragione di vita. E quindi rispetto a quanto si apprende proprio dalla pagina dell'ESU di Padova, giovedì 22 marzo, assieme appunto a questa casa editrice, ci sarà la presentazione di questo fumetto. E ovviamente i dubbi che emergono sono diversi. Innanzitutto sappiamo che è praticamente impossibile organizzare un'iniziativa politica all'interno degli spazi dell'ESU, visto che per regolamento l'ESU stesso vieta ai propri studenti di fare questo tipo di iniziative, di questo tipo di iniziative politiche, però evidentemente questa volta si erge proprio a promotore di questa cosa. Tra l'altro, assieme, lo dicevamo, a Federico Goglio, che per chi non lo conoscesse è un cantautore nazi rock, già imputato per apologia di fascismo, per episodi appunto accaduti a Milano. E poi, come dire, siamo anche abituati a questa campagna elettorale che si è conclusa, insomma, da meno di un mese, e che ha visto comunque la concessione di sale comunali a tutta una serie di gruppetti, da Casa Pound fino a Forza Nuova, per poter fare, insomma, i loro discorsi di odio. Però, come dire, che l'ESU stesso dia spazio a queste tematiche, senz'altro, insomma, è un po' un salto di qualità. E quindi, come dire, l'ESU a sua volta rappresenta anche un po' il contesto, la crisi e il disinteresse totale delle istituzioni del diritto allo studio, ma evidentemente ha più la preoccupazione di organizzare questo tipo di iniziative in barba invece a il carattere antifascista del nostro Ateneo, a partire banalmente da Concetto Marchesi, rettore antifascista, che senz'altro, insomma, si starà rigirando nella tomba. E quindi di fatto c'è un appello in corso a tutti gli antifascisti, gli studenti, i lavoratori, i disoccupati, gli abitanti del Portello, da parte dei compagni della Marzola occupata, a partecipare numerosi appunto al di fuori della residenza Ederle giovedì 22, per ribadire ai fascisti che nelle scuole, nelle università e nei nostri quartieri non li vogliamo e li spazzeremo via. Tra l'altro, appunto, un'iniziativa che per l'appunto non si sa ancora se sarà tenuta o meno, perché giustamente la polemica da parte di tutta la Padova antifascista sta montando. Senz'altro, insomma, magari ci si prospetta l'escamotage di spostare il luogo alla fine, oppure ci si prospetta anche l'ipotesi di una bella militarizzazione dell'aula in modo tale, insomma, da far svolgere questa iniziativa. In ogni caso, appunto, ci sarà un momento di lotta e di denuncia al di fuori della residenza Ederle, e come dire, anche dal nostro canto, dai nostri microfoni, quindi rilanciamo questo appuntamento alle 17:30 giovedì 22, appunto, in via Belzoni. Poi magari per ulteriori aggiornamenti in tempo reale, insomma, consigliamo anche di consultare la pagina Facebook della Marzolo.
Ascolta Radiazione. I'm going down. I'm going.
You with the big, big, big legs.
What you want with me?
Come in.
What you want?
Let's do the African twist.
Okay, baby, come on, what?
Wait a minute, hold on, hold on. Now, I didn't say do the halls, I said do the African twist.
Okay, baby, I got you.
Say what? Okay,
you with, the,
you with the skinny legs, then come here, come
here. Yes.
Come on, come on. Come on up close to me like Joe Tex and your old grease to myself. All right. Ooh it. Ooh it.
You work on my mind. You work on my soul. You work on my body. I'm your love and control.
Eccoci le 9:49 minuti qui in diretta su radiazione.info, continuando la rassegna stampa. E lo dicevamo, insomma, dalla cronaca locale non ci sono particolari degne particolari di nota, e quindi ci spostiamo su quella nazionale, a partire dal capoluogo piemontese, dove infatti dalla pagina Facebook di notav.info viene rilanciato l'evento di Assemblea 21, cioè un presidio oggi alle 15:30 a Piazza Palazzo di Città. Il titolo è Inciucio Olimpico, no grazie, stiamo ancora pagando. E difatti oggi, lunedì 19 marzo, a partire dalle 15:30, proprio in occasione del Consiglio Comunale, ci sarà questo presidio in Piazza Palazzo di Città. Si ricorda appunto come le Olimpiadi del 2006 abbiano reso famosa la città di Torino in tutto il mondo e convogliato più turisti in città, ma le hanno anche fatto vincere la medaglia d'oro della città più indebitata d'Italia. Nel 96 infatti il comune aveva un avanzo finanziario di 98 miliardi di lire, e poi ebbe inizio una forte politica di indebitamento e di avvio di cospicue opere pubbliche che incrementarono progressivamente la situazione debitoria della città, con un debito che giunse a 1,6 miliardi di euro nel 2003, quando era già salita la cosiddetta febbre olimpica, a 2 miliardi invece nel 2005 e a 2,8 miliardi nel 2006, per poi arrivare a 3,1 miliardi nel 2009. I dati ufficiali, quindi relativi all'intera operazione Torino 2006, evidenziano una spesa complessiva pari a 3.435 milioni di euro. E quindi una situazione debitoria della città, come mostrano anche le cifre dovute in gran parte all'evento olimpico, è stimata in 5 miliardi con le partecipate. Questo presidio, rispetto a quanto affermato nell'evento Facebook, si rivolge proprio alla sindaca e alla maggioranza, invitandola, insomma, a condividere l'indifferenza olimpica di chi ci ha lasciato questa pesante eredità che stiamo pagando duramente. Quindi una Torino che, oltre che nei debiti, primeggia anche nell'inquinamento, non riesce a dare una risposta a chi vive nel villaggio olimpico del Moi e non è in grado neanche di dare un tetto, questo è importante sottolinearlo, a 17.000 nuclei familiari che da anni aspettano la casa, oltre invece alle 3.000 famiglie sfrattate ogni anno in città e provincia, mentre 40.000 alloggi restano vuoti. Tra l'altro, su questa tematica torneremo tra pochissimo rispetto a Padova, anche con un articolo uscito ieri sul Mattino. E per l'appunto questo debito ereditato dalle Olimpiadi del 2006, viene fatto pagare ovviamente ai cittadini, alle famiglie in difficoltà, agli anziani, ai minori, ai disabili, piuttosto che ai lavoratori di servizi pubblici che sono stati chiusi o privatizzati. E quindi come viene fatto pagare? Proprio con tagli e risorse sottratte a questi cittadini, sia italiani che stranieri, che per pagare interessi enormi e fuori mercato alle banche vengono di fatto sacrificati. E quindi entro marzo il Consiglio Comunale di Torino avrà due decisioni importanti da prendere. Una è il voto al bilancio del comune per il 2018, con il taglio per l'appunto di 2,7 milioni di euro alla spesa sociale della nostra città, quindi in termini proprio di stato sociale, che non ha superato la sua emergenza sociale, lo riconosce anche la stampa del 3 marzo. E la seconda questione è se candidare o no Torino alle Olimpiadi invernali del 2026, che sembra un po' una presa in giro, meglio senz'altro lo è, ebbene però l'ordine del giorno è un po' questo. Quindi i responsabili del grande debito che strangola il comune assicurano che questa volta le Olimpiadi costerebbero di meno, hanno invece rinunciato alla candidatura a grandi città come Stoccolma, Monaco di Baviera, Oslo, St. Moritz, Davos e poi Innsbruck, che nel referendum consultivo del 15 ottobre 2017 ha detto no alla candidatura olimpica, e forse fanno appunto meglio i conti dei nostri amministratori presenti e passati. Quindi per l'appunto l'invito, lo ripeto, che viene pubblicizzato qui anche sulla pagina di notav.info organizzato da Assemblea 21, è quello a mobilitarsi per un presidio oggi dalle 15:30 in piazza Palazzo di Città a Torino.
Ascolta Radiazione.
Ma tu come ci sei finita lì dentro?
Io cercavo lavoro e ho trovato questo. E sono pure brava. Io non avrei mai creduto di essere così spietata con quelle povere casalinghe.
Appena diplomato, adesso che ho finito, mi troverò un bel posto, sarò sistemato. Vedrai che la fortuna mi avrà guardato e troverò la strada che ho sognato. Ho preso più di 80, ho fatto ogni domanda, ho sempre detto sì a quello che comanda. Specializzato, pertanto che ho cercato, nessuno mi ha voluto. Non hai le conoscenze, non sei raccomandato, e poi tu sei tra quelli che non ha pagato. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani se il presente è da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani, intanto vado ad occupare tutta la vita davanti. Guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Mesi, 4, 5, 6 mesi, con i miei sogni sempre appesi. 3 mesi, 4, 5, 6 mesi, bruciano gli anni sempre accesi. Marta si è chiusa nei call center, chi ti vede, chi ti sente, devi vendere e convincere la gente, gentilmente ma insistentemente. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarò un domani se il presente da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarò un domani, intanto vado ad occupare tutta la vita davanti. Guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti.
vita davanti.
Eccoci, le 9:57 minuti di nuovo in diretta qui su radiazione.info, e quindi un salto all'indietro rispetto alla notizia che è stata data sul presidio odierno dalle 15:30 a Torino. Ritorniamo sulla cronaca locale, rispetto alla quale abbiamo visto non c'è più o meno nulla da dire, se non l'appuntamento rilanciato dalla Marzola occupata per giovedì 22 marzo dalle 17 in via Belzoni, insomma di fronte alla residenza Ederle. E nel frattempo un salto all'indietro su un articolo pubblicato ieri ieri l'altro dal Mattino, un articolo insomma che vale la pena un po' di leggere e commentare, visto che stavamo citando anche poco fa la questione degli alloggi pubblici vuoti a Torino, mentre 3.000 famiglie vengono sfrattate ogni anno e altre migliaia sono in attesa di una casa popolare. Ebbene, pur essendo Padova una città molto più piccola, la situazione è comunque altrettanto grave. Infatti leggiamo che ci sono 600 alloggi vuoti con 1.200 famiglie in attesa a Padova. Le assegnazioni, giusto per dare un numero, sono solamente 80 all'anno, quindi fatte proprio con il contagocce, come abbiamo detto tante volte ai nostri microfoni. Parte del patrimonio è inutilizzabile, il comune quindi stoppa le vendite e potenzia l'ufficio per accelerare le ristrutturazioni. Quindi quella che viene definita una politica dei piccoli passi, l'unica che qui si dice praticabile per fronteggiare l'emergenza abitativa. Quindi il quadro è quello di centinaia di case da ristrutturare, centinaia di famiglie che aspettano, centinaia di pratiche da sbrigare e la necessità di tempo e pazienza per incastrare cantieri edili con storie umane. Nel frattempo 8 appartamenti sono stati diciamo inaugurati con un taglio del nastro simbolico dall'assessore Marta Nalin e dai tecnici che hanno affiancato il cantiere di via Armistizio al civico 241, e si sono presi appunto una mezz'oretta venerdì mattina per celebrare questo cosiddetto traguardo. Poi lo sguardo si amplia e si amplia al contesto che citavamo, ovvero 1.400 domande nell'elenco compilato dopo il bando 2016, che non vorrei dire cavolate, ma credo che il giornalista si sia sbagliato, perché il bando nel 2016 non c'è stato, bensì c'è stato nel 2015. Ad ogni modo, 1.400 domande, 182 accolte negli ultimi due anni, e quindi negli ultimi due anni e qualche mese, quindi il ritmo di 80 all'anno, come dicevamo. Si dice che di più è impossibile fare, l'obiettivo è rendere più veloci le procedure, quindi liberare le case da ristrutturare, spostare le famiglie, avviare i cantieri, assegnare gli alloggi, tutto ciò in sinergia con l'ATER che gestisce il patrimonio edilizio e fa le manutenzioni, mentre al comune spetta il compito di coordinare e assegnare gli alloggi. Dire poi che l'ATER faccia le manutenzioni, soprattutto in un quartiere come il nostro, è qualcosa insomma un po' di inverosimile, a cominciare anche dagli appartamenti di via Palestro nei quali piove dentro, e le foto anche che abbiamo ricevuto ci testimoniano questa situazione, insomma persone che si sono ritrovate magari già in una difficile situazione, poi si ritrovano anche i mobili imbarcati dall'acqua. E nel frattempo, da quanto si legge sempre sul Mattino, la graduatoria appena scaduta intanto è prorogata perché la nuova legge regionale ha cambiato radicalmente le procedure, ma mancano ancora i regolamenti attuativi, quindi il nuovo bando che di fatto resta congelato e gli alloggi del comune momentaneamente inutilizzati perché appunto bisognosi di ristrutturazione sono circa 120 su un totale di 1.660 di proprietà dell'ente. Poi vengono per l'appunto quelli di proprietà dell'ATER, che sono molti di più, sono 3.650 con circa 500 alloggi non occupati e in attesa di lavori. Tra l'altro mi viene da dire anche, mi viene da aggiungere, non occupati e in attesa di essere messi all'asta, come è accaduto per parecchi appartamenti svenduti per l'appunto ai privati. L'ATER appunto da parte sua dice di ampliare la disponibilità con nuove acquisizioni, quindi insomma evidentemente si dà da fare proprio nell'ottica insomma anche di far cassa. E qui poi l'articolo insomma si conclude riprendendo l'inizio, cioè gli 8 appartamenti completati che si aggiungono agli altri 8 nella palazzina accanto in via Armistizio, che il comune aveva acquisito gratuitamente dal Ministero delle Finanze. Poi insomma qui i nomi delle ditte, la ditta Mubre di Marostica che ha completato i lavori, l'esterno ristrutturato dalla Edil Pitture di Porto Viro e poi insomma anche l'utilizzo di un bando regionale che dava 50.000 euro per ogni appartamento e quindi la possibilità di fare anche dei lavori un pochino più grossi per così dire. E poi il prossimo passo, così si conclude l'articolo, porta proprio al civico 243, quindi quello accanto, e si dice un passo per volta. Sicuramente la necessità è quella di accelerare rispetto al passo per volta, proprio perché le famiglie in lista sono 1200, senza contare tutte quelle altrettanto numerose che sono sotto sfratto. Quindi appunto un articolo che ci dà un po' l'idea in termini quantitativi del fenomeno che abbiamo di fronte, ma che senz'altro insomma ancora una volta è piuttosto incompleto rispetto alla situazione di migliaia di famiglie che vivono un'amorosità incolpevole perché magari non hanno appunto più lo stipendio dopo la perdita del posto di lavoro e oltre a questa tragedia devono pure ritrovarsi la procedura di sfratto. Non mancano poi anche casi eclatanti, sempre a firma dell'ATER, ad esempio in questo quartiere dove tra via Toselli, via Magenta, via Palestro, via Varese, via Montecengio, piuttosto che via Lago Ashanghi, insomma per citarne qualcuna, sono decine le famiglie sotto sfratto, ma non solo perché magari non hanno pagato una serie di affitti, c'è chi è sotto sfratto anche solo per non aver pagato un singolo intervento alla propria caldaia. Quindi il caso in cui dovevi pagare 600 o 700 euro per una manutenzione, non sei stato in grado di pagarli, ebbene questa cifra viene raddoppiata e lo step successivo è quello di ritrovarsi una bella lettera di sfratto proprio da parte di chi il patrimonio pubblico insomma lo dovrebbe gestire.
Ascolta Radiazione.
rieccoci, le 10 e 9 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info. Prima ci eravamo spostati proprio in apertura della trasmissione sul capoluogo piemontese, parlando appunto del presidio di oggi pomeriggio, e adesso insomma torniamo proprio a Torino per un altro aggiornamento.
Un aggiornamento che non è poi così positivo, in quanto sono partite questa mattina le, diciamo, arresti, misure restrittive per tutti gli antifascisti che il 28 febbraio a Torino hanno provato ad impedire il comizio di Stefano, insomma, di Casa Pound all'interno dell'NH Hotel, quello, insomma, che era diventato quell'episodio che era diventato famoso perché i fascisti si sono andati a lamentare con la polizia che avessero fatto arrivare gli antifascisti troppo vicini al, insomma, al loro comizio. Quindi 7 le perquisizioni che hanno avuto luogo questa mattina contro altrettanti antifascisti che hanno partecipato alla manifestazione contro Casa Pound. Chi semina odio raccoglie tempesta, lanciamo la rete, staniamo di Stefano. 2 persone tratte in arresto, una ancora irritracciabile, una persona ai domiciliari e firme ed altre misure per i restanti compagni. Questa è la risposta del neoquestore di Torino contro chi quel mercoledì sera ha voluto ribadire la propria rabbia contro i fascisti del nuovo millennio. Asserragliati nell'NH Hotel, nella centralissima Corso Vittorio Emanuele II. Dico se questore da poco in carica non devono aver gradito la determinazione dei manifestanti, che ha saputo raggirare il blocco della polizia ed arrivare a ridosso dell'hotel stesso, dove ci sono state le cariche più decise con lancio di lacrimogeni e uso di idranti. Le manifestanti quel giorno, a ridosso delle elezioni, seppero rubare la triste scena preelettorale a chi semina odio continuamente amplificato dai media nazionali, imponendo con la pratica quanto recitava lo striscione di apertura, ovvero Torino è antifascista, ora è sempre resistenza. I media mainstream dal canto loro hanno continuato con la solita trita e ritrita condanna delle violenze dei manifestanti, spostando l'attenzione sull'insegnante divenuta famosa perché messa alla gogna mediatica per giorni, cercando di sminuire l'importante di una manifestazione determinata e dalla partecipazione importante nonostante il clima sia preelettorale che meteorologico. Insomma, quindi noi ribadiamo che continueremo a portare solidarietà a tutti i compagni che vengono arrestati e ai quali verranno portate avanti ancora perquisizioni in casa o dovunque. E niente, continueremo ad aggiornare, insomma, riguardo questa situazione.
Assolutamente, tra l'altro spostandomi su un'altra notizia, insomma l'abbiamo visto e lo dicevamo, questa campagna elettorale conclusasi appunto con le elezioni del 4 marzo ha visto appunto un protagonismo piuttosto massiccio dei neofascisti di Casa Pound in primis, piuttosto che di Forza Nuova, che hanno avuto ampio spazio sulle TV, sui giornali, hanno avuto la concessione di sale comunali praticamente da parte di un po' tutte le amministrazioni comunali, in primis quelle a guida PD, per dirne una, e di fatto insomma la loro campagna d'odio, nonostante abbiano poi dei numeri piuttosto risicati, di fatto ha senz'altro avuto molto più spazio di quella che non dovrebbe di certo avere. Ebbene, insomma, si susseguono ormai tutta una serie di episodi di violenza, alcuni drammatici come è accaduto di nuovo a Firenze, perché lo ricordiamo, è la stessa Firenze che qualche anno fa ha vissuto la strage dei lavoratori senegalesi di Piazza Dalmazia, e infatti anche sabato, insomma, ci siamo messi in collegamento proprio con il capoluogo toscano e dopo pubblicheremo il post appunto del collegamento con il corteo antifascista. Oltre a questo si è creato proprio un po' un humus culturale che fa dell'immigrato e del diverso il capro espiatorio per eccellenza, ed è una questione, come dire, che scuote un po' tutta l'Europa, non solo l'Italia. E di fatti siamo a pagina 7 rispetto al gazzettino che abbiamo sotto mano. Qui infatti c'è la notizia che un po' tutti abbiamo visto anche via social network negli ultimi giorni. Non si tratta appunto di un'aggressione fascista, ma comunque di un'aggressione che è stata compiuta da un gruppo di ragazzine razziste a danno appunto di Mariam Mustafa, che poi è deceduta. Infatti una ragazza nata e cresciuta qui in Italia e poi immigrata con il resto della sua famiglia in Inghilterra, come tra l'altro molti stanno facendo anche nel nostro quartiere, insomma molti sono costantemente diretti in Inghilterra piuttosto che in Germania o altrove. E nel frattempo si legge che proprio rispetto a questo aggiornamento da Roma, acquisire ogni elemento per far luce sull'aggressione che ha provocato la morte di Mariam Mustafa, la 18enne di origine egiziana, nata e cresciuta ad Ostia, picchiata nel centro di Nottingham da un gruppo di bulle e morta dopo 20 giorni di coma. Quindi per l'appunto non si tratta di un'aggressione fascista, ma comunque di un'aggressione razzista, e che fa il paio comunque tranquillamente con le aggressioni che si stanno susseguendo anche nel nostro paese. Rispetto all'aggiornamento su questa ragazza, si legge che alla procura di Roma si terrà un vertice tra gli inquirenti e il PM Sergio Colaiocco, che ha delegato le indagini ai carabinieri del reparto operativo di Roma e che chiederà alle autorità inglesi l'acquisizione di atti tramite un ordine europeo di investigazione. Rispetto al movente, è abbastanza ovvio che sia stato un movente razziale. Tra l'altro c'è un video che ritrae Mariam terrorizzata in balia di questo branco composto appunto da una decina di ragazzine. La 18enne appunto studiava ingegneria al Nottingham College ed è stata aggredita alla fermata dell'autobus all'esterno del centro commerciale Victoria Center in Parliament Street il 20 febbraio alle 20. Nonostante appunto il tentativo di fuga, il gruppo l'aveva trascinata per terra per oltre 20 metri, poi l'ha inseguita anche sull'autobus, dove fondamentalmente è intervenuto l'autista per bloccare l'aggressione, ma ormai appunto era troppo tardi perché la ragazza è entrata in coma e, come abbiamo detto, dopo tra l'altro diversi giorni, cioè dopo 20 giorni di sofferenza, è venuta a mancare. E qui, a parte il fatto che la polizia inglese, tanto quanto quella italiana, non abbia fatto nulla per individuare i responsabili, insomma il movente razziale è più che evidente, a partire anche dal fatto che anche in questo video sembra che la ragazza venga chiamata Black Rose, quindi insomma questo si legge anche un po' dalle notizie via web. E decisamente insomma anche i familiari avevano già denunciato episodi analoghi proprio nel corso dell'estate precedente.
Ascolta Radiazione.
Allora, alle 10 e 19 minuti, continuando la cronaca nazionale rispetto alla nostra rassegna stampa di quest'oggi lunedì 19 marzo, e proseguiamo un po' la lettura rispetto a quanto già accennavamo ai nostri microfoni un po' nel corso di questi ultimi mesi, mesi nei quali le navi delle organizzazioni non governative molto frequentemente vengono messe sotto accusa da parte delle varie procure italiane, e andiamo un po' a vedere anche cosa ci dice il Fatto Quotidiano in merito.
Ci aggiorna infatti su un episodio riguardante la procura di Catania, che ha sequestrato la ONG, la nave ONG sbarcata a Pozzallo, che a quanto dice l'accusa si sarebbe rifiutata di consegnare i migranti che aveva a bordo al governo libico. Il reato ipotizzato è associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Secondo l'accusa ci sarebbe una volontà di portare i migranti in Italia anche violando legge e accordi internazionali. Il fondatore dell'organizzazione Proactiva Open Arms, impedire il salvataggio delle vite in pericolo in alto mare è in contrasto con lo statuto dei rifugiati dell'ONU. Bella notizia, sembra quanto eclatante, in quanto addirittura rifiutarsi di consegnare delle persone in mano a un governo che si macchia di crimini contro l'umanità, insomma, dovrebbe essere sacrosanto, invece viene perquisito anche attraverso la legge. Comunque, la procura di Catania ha disposto il sequestro di questa nave da sabato 17 marzo, ormeggiata nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove è avvenuto lo sbarco di 218 migranti. Un avviso di garanzia è stato notificato a tre indagati, che erano il comandante, il coordinatore di bordo e il responsabile spagnolo della ONG. Come abbiamo detto, il reato è associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, e l'avvenimento consiste nel fatto che l'ONG ha soccorso i migranti scontrandosi con i libici, che avevano intimato all'organizzazione di consegnare le persone salvate, minacciando anche con le armi. Secondo l'accusa ci sarebbe quindi questa volontà di portare a tutti i costi i migranti in Italia violando leggi e accordi internazionali. Il fermo è stato eseguito su indagini della polizia della squadra mobile di Ragusa, e dopo lo scontro con i libici, l'ONG Proactiva si era scontrata anche con le autorità italiane, che in un primo momento non avevano concesso il via libera allo sbarco nei porti nazionali. Alla fine l'autorizzazione per Pozzallo è arrivata solo nel tardo pomeriggio. Siamo entrati nel porto dopo aver sopportato una notte in più di attesa con onde di 2 metri, e continueremo, assicura Proactiva, a proteggere le vite invisibili con un costo elevato, perché questa è la nostra missione. Il fondatore della ONG spagnola, poche ore dopo, su Twitter ha commentato: impedire il salvataggio delle vite in pericolo in alto mare con lo scopo di riportarle con la forza in un paese non sicuro come la Libia è in contrasto con lo statuto dei rifugiati dell'ONU. Ed ha aggiunto: proteggere la vita umana dovrebbe essere la priorità assoluta di ogni corpo civile o militare che si rispetti, si chiami guardia costiera, salvataggio marittimo o marina. Questo è previsto anche dal diritto del mare. Non dobbiamo dimenticare che non solo i diritti umani delle persone in fuga in cerca di riparo sono in gioco, ma si stanno violando i diritti di tutti i cittadini dell'Unione Europea. E qui diciamo che cominciano a svelarsi tutte le contraddizioni che l'Europa ha nel gestire, l'Europa, l'Italia, i paesi insomma mediterranei hanno nel gestire tutta la questione del traffico dei migranti, in cui aprono a singhiozzo le frontiere se hanno bisogno di manodopera da sfruttare, e le richiudono con pesanti restrizioni invece nel momento in cui questa necessità viene meno, e quindi ci si può totalmente disinteressare di ciò che succede dall'altra parte del Mediterraneo.
Esatto.
A causa nostra, cioè a causa dei nostri governi.
Esatto, tra l'altro, insomma, come dicevi tu, quando c'è l'esigenza di rimpinguare il cosiddetto esercito di riserva, allora va bene il fenomeno migratorio, proprio per avere una massa di persone da sfruttare, l'inverosimile, quando invece il sistema capitalista è in crisi e di conseguenza questa necessità non ce l'hanno, allora insomma diventa necessario difendere i confini e quant'altro. E poi insomma non siamo negli anni 30, ma a volte sembra di esserlo, a partire anche da quanto si veicola a tal proposito dai microfoni banalmente di Radio Padania, dove insomma anche tutta una serie di esponenti, tra cui anche il candidato presidente alla regione Lombardia, ha affermato che va difesa la razza bianca, che oggi il gioco insomma è difendere la razza bianca e capire se invece vogliamo soccombere o meno, insomma, di nuovo tirando fuori questa teoria tanto cara a Casa Pound e Forza Nuova, insomma, della sostituzione etnica, del fatto che ci sia questo piano diabolico
strategico, soprattutto
della sostituzione etnica, insomma, della popolazione italiana, come se poi la popolazione italiana a sua volta non fosse anche il miscuglio storico e demografico, insomma, di tantissimi popoli, come se poi gli italiani non fossero mai emigrati, tra l'altro. Comunque, insomma, non ci stupiamo di questo, così come non ci stupiamo anche del fatto che appunto sia stato rimproverato a questa nave di questa ONG il fatto di non aver consegnato i migranti, un neonato compreso, ai libici, come se appunto si potesse pensare che le pecore possano essere sorvegliate dal lupo, per così dire, usando una metafora un po' infelice. Però come dire, la situazione dei lager libici voluti appunto dal nostrano Minniti, direi che è più che chiara. Tra l'altro, a questo proposito, anche se come dire, così aperta e chiusa parentesi, se vogliamo dare anche un consiglio cinematografico, suggeriamo anche la visione del film, che tra l'altro è uscito recentemente, L'ordine delle cose. Il titolo è emblematico rispetto poi alla storia, insomma, che si racconta in questo film e che vede proprio lo scenario, insomma, dei lager libici che anche il nostro governo finanzia.
Ascolta Radiazione.
Eccoci allora alle 10.30 di questa mattina, lunedì 19 marzo, durante la nostra rassegna stampa. Iniziamo quindi un po' di aggiornamenti anche sulla cronaca internazionale dopo quella nazionale. Insomma, necessariamente ci spostiamo ad Afrin. Abbiamo letto anche nella giornata di ieri una serie di aggiornamenti da Bingset sotto il confine, e già ieri insomma si parlava di decine di migliaia di civili presenti ad Afrin e dintorni. Poi è arrivata la comunicazione stampa anche della resistenza curda delle YPG, e poi hanno insomma affermato di aver continuato a combattere e difendere diversi quartieri della città. Le comunicazioni comunque sono state molto difficili, e lo sono tuttora perché sono quasi del tutto interrotte. Fonti locali hanno riportato che le truppe turche e le milizie jihadiste hanno iniziato appunto ieri a massacrare la popolazione civile ad Afrin. Si legge anche di due civili che hanno rifiutato di obbedire agli ordini degli jihadisti e che sono stati decapitati, e poi la notte, già non quella appena trascorsa bensì quella prima, è stata un bagno di sangue. Migliaia di civili appunto nei sobborghi di Afrin sono stati bersagliati dalle bombe turche, e sempre fonti locali riportano che un grosso convoglio di civili che stava tornando nella città di Jindires è stato colpito dalle bombe sempre degli aerei turchi, e quindi testimoni oculari per questo episodio riportano 250 morti. Poi appunto una situazione, lo dicevo, molto complicata da verificare un po' momento per momento, proprio perché le comunicazioni erano quasi interrotte. Ad ogni modo, lo scenario è quello in cui turchi e jihadisti stiano spadroneggiando appunto nella città, tra l'altro abbattendo anche monumenti come quello del Fabbro, proprio simbolo dell'identità del popolo curdo. E qui infatti purtroppo via social network ci sono varie foto che testimoniano appunto l'abbattimento di questa statua, quindi sì, un abbattimento simbolico ma che ha sicuramente un forte peso. E poi ovviamente si segnala un numero enorme di vittime, ma al momento è anche difficile conteggiarle.
Assolutamente, comunque l'amministrazione autonoma ha risposto che diciamo passerà al confronto diretto, ovvero a una guerriglia strada per strada, in cui verranno coinvolti, naturalmente verrà richiesto il sostegno, presumo, di tutta la popolazione, insomma di tutti i gruppi che hanno intenzione di resistere contro questa avanzata turca e jihadista. E le nostre forze, ha detto il copresidente Sheikh Issa, sono presenti in tutto il distretto di Afrin. Queste forze colpiranno le posizioni del nemico turco e dei suoi mercenari in ogni occasione. Le nostre forze diventeranno il loro incubo costante. Parole dure che non sono dirette solo ai vertici del governo di Ankara, sono dirette prima di tutto alla popolazione civile, al milione di persone del distretto di Afrin e ai 2,5 milioni di residenti nella regione settentrionale di Rojava, che hanno visto cadere uno dei cantoni, una delle colonne portanti del progetto del Rojava, insomma quello che era diventato famoso anche qua da noi. Giovani, famiglie, anziani ridotti alla fame in queste settimane di assedio, che è stato perpetrato naturalmente tagliando acqua e costringendo i civili alla fuga attraverso il deserto di Sheba verso Aleppo. E ora si guarda avanti. Di fronte ci sono le minacce del presidente Erdogan, che da settimane parla di un'avanzata ulteriore. Vuole infatti puntare fino a Kobane e strappare, diciamo, uno degli ultimi simboli che rimane di tutta quella che era la resistenza del Rojava. Il portavoce del governo turco ieri ha assicurato che la campagna militare proseguirà per distruggere il corridoio del terrorismo e impedire la creazione di uno stato terrorista. Peccato che i suoi primi alleati abbiano già fatto sapere che ogni operazione contro l'ISIS è stata sospesa proprio per permettere di concentrarsi sulla guerra al confederalismo democratico curdo. Di certo c'è poi la storia di questi anni, l'assenza pressoché totale di conflitto tra l'ISIS e le opposizioni siriane, islamiste e moderate. Beh, insomma, in tutto questo marasma, diciamo che l'Occidente tace
Sì, Tazio
e
Vannato o...
rimane la principale responsabile, diciamo, di questa campagna e di questa distruzione che sta continuando a perpetrarsi nel nord della Siria.
Sì, tace o nel peggiore dei casi
collabora
o anche dà una visione mediatica degli eventi completamente falsata, e di fatto questo, insomma, uno scacchiere sempre in rapida evoluzione. Senz'altro, insomma, ci sarà anche l'occasione questa sera con la nuova puntata di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte di approfondire la tematica. Come sempre colgo anche l'occasione di ricordarvi che la puntata in diretta va in onda dalle 19 fino alle 21. Adesso invece ci spostiamo su ulteriori aggiornamenti, prima però, insomma, un altro piccolo stacco musicale, e di nuovo l'invito anche a scriverci, a commentarci, a suggerirci iniziative al 380 47 16 299, o anche sulla nostra chat Telegram, proprio sul nostro sito, alla mail contaminati@radiazione.info, oppure sulle nostre pagine Facebook e Twitter.
Bentornati alle 10:38 minuti di questa rassegna del lunedì. E passiamo dal Kurdistan a un'altra zona che in questi ultimi mesi, diciamo, ha fatto sentire la propria voce, quella della Tunisia, tra l'interno, insomma, tra le regioni interne, dove i lavoratori si sono più volte scontrati persino con l'esercito, fino a questo fine settimana in cui ci sono state tensioni, appunto, con le forze dell'ordine, perché la classe lavoratrice ha deciso di manifestare contro le misure di austerity imposte dal governo. Sabato e domenica, infatti, la polizia ha cominciato un massiccio lancio di lacrimogene ai manifestanti che nella regione di Gafsa chiedono lavoro e sviluppo economico. Riprendono le manifestazioni dopo un gennaio ad alta tensione e l'approvazione della legge di bilancio. Una giornata di scontri, quindi, quelle di sabato e domenica, nel governatorato di Gafsa in Tunisia. E proprio sulle miniere, infatti, si concentrano le proteste della comunità, che il profitto delle estrazioni venga in parte usato, chiedono, per investimenti nella zona, una delle più povere, insomma, della Tunisia. La tensione era salita già sabato sera, quando alcuni manifestanti avevano tentato di bloccare i treni che trasportano i fosfati fuori dalla regione. La polizia è intervenuta con i gas lacrimogeni. Il giorno prima, venerdì, una riunione ministeriale aveva cercato di individuare senza successo soluzioni per la crisi della zona, dove le proteste popolari hanno bloccato per quasi due mesi l'esportazione di fosfati, considerati settore strategico per l'economia tunisina. Solo il 6 marzo, dopo 6 settimane di blocco, era ripresa la produzione negli impianti della società dei fosfati di Gafsa. L'attività mineraria nel bacino di Metlawi, Redeyev e Mdilla, scusate la pronuncia, era stata impedita dai disoccupati in protesta dal 20 gennaio. Venerdì, tra le soluzioni proposte dal governo, c'è stata la costruzione di una stazione di energia elettrica troppo poco per i manifestanti. Lavoro, libertà, dignità nazionale, hanno gridato rilanciando gli slogan della rivoluzione del 2011. Nonostante la Tunisia sia stata presa a modello della riuscita delle rivolte, di paese stabile non toccato dalle guerre civili che hanno caratterizzato altre nazioni della regione araba, disoccupazione e marginalizzazione restano radicate. Lo sviluppo economico ha toccato la costa e le principali città senza lambire le aree storicamente più povere e le aree in cui poi c'è la maggior parte della classe lavoratrice, delle miniere, insomma dei giacimenti. Una realtà a cui si aggiungono le misure di austerity imposte dal governo centrale in cambio di finanziamenti stranieri e di istituzioni internazionali, che hanno provocato un aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. Tutte misure assunte sulla base dei prestiti garantiti dal Fondo Monetario Internazionale, modello ormai noto in Nord Africa che ha colpito le classi più povere in Tunisia come nel vicino Egitto. Così insomma si allarga, si allungano i tentacoli del macchinone Europa anche nel Nord Africa e negli interessi economici anche di paesi esterni all'Europa stessa. Già a gennaio la Tunisia era stata teatro di una nuova ondata di proteste popolari con una vittima. L'8 gennaio scorso, durante una manifestazione a Teburba, è morto Komsi Yefreni, secondo la famiglia investito da un veicolo dell'esercito. Naturalmente diversa la versione governativa, che dichiara che il manifestante sia morto perché soffriva di asma.
Che è un po' un'analogia comunque con quanto era accaduto anche in Marocco, dove infatti si erano animate delle fortissime proteste lo scorso anno dopo l'uccisione appunto di un ambulante che praticamente aveva cercato di recuperare la sua merce, se non sbaglio del pesce, che gli era stata sottratto proprio da parte delle forze di polizia, e poi di fatto era mi sembra finito addirittura nel trita rifiuti. E questo episodio aveva dato proprio luogo a delle proteste piuttosto forti che avevano scosso proprio tutto il Marocco, e quindi insomma ci sono anche parecchie analogie tra questi paesi che hanno un passato coloniale e continuano ad avere un presente di fatto neocoloniale, e speriamo insomma anche che possano e sappiano insomma farsi sentire, come è successo un po' questo weekend proprio nelle strade, nelle piazze della Tunisia. We'll be right back.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci le 10:45 minuti, quasi 46, qui in diretta su radiazione.info. Ci avviamo alla conclusione della rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 19 marzo, anche pubblicizzando un altro appuntamento, restando sì nell'alveo della cronaca internazionale, ma rilanciando un appuntamento che ci sarà qui a Padova. Parliamo infatti di Honduras. E dal 16 al 28 marzo, quindi insomma siamo ancora in tempo, ci sarà una mostra fotografica, La resistenza ancestrale, i colpi di Stato del 2009 e del 2017. Si parla quindi della resistenza indigena in Honduras contro lo sfruttamento coloniale che dura da oltre 500 anni e i movimenti popolari e indigeni con tutta la loro forza e determinazione sono ancora in lotta oggi contro l'accaparramento illegittimo delle terre e delle risorse, contro la spietata violenza militare e dello Stato al servizio degli interessi del capitale straniero e infine un modello di sviluppo che deruba e uccide i poveri per dare ai ricchi.
Donne, uomini, anziani, giovani, bambine e militanti di tutta la vita come Berta Cáceres ci offrono delle profonde radici della storia e cultura di questo paese, una visione lucida del mondo globale, di prospettive di trasformazione sociale ed economica urgenti e necessarie per tutti. Ricordiamo quindi mercoledì, poi 28 marzo alle ore 19 ci sarà una pericena musicale e solidale presso Cassana, via Fabiano e Sebastiano 13, Padova.
Esatto, quindi siamo in zona inizio brusegana, insomma siamo contenti anche di rilanciare questo appuntamento.
Ascolta Radiazione.
E allora alle 18:48 minuti e restiamo dall'altra parte dell'oceano dando un altro aggiornamento. Questa volta parliamo sempre di resistenza indigena e popolare, ma rispetto al popolo Mapuche. E difatti abbiamo visto anche come anche in questi giorni ci siano stati insomma tutta una serie di presidi, tra l'altro anche uno a Milano se non sbaglio proprio ieri, una serie di presidi insomma che continuano a denunciare la situazione di forte repressione, di persecuzione, criminalizzazione del popolo Mapuche in lotta. E a questo proposito un post che è un pochino datato ma che giustamente è messo in evidenza proprio sulla pagina Facebook della rete internazionale nazionale in difesa del popolo Mapuche, alla quale insomma consiglio anche di seguire, parla proprio del no alla estradizione incostituzionale. E difatti ci riferiamo al lunedì 5 marzo, quando si è conosciuta la sentenza dell'onco Facundo Uala della comunità Mapuche di Cushamen in resistenza rispetto proprio alla ripresa territoriale contro l'occupazione e l'usurpazione della multinazionale italiana Benetton. Quindi una sentenza che arriva dopo 8 mesi di reclusione arbitraria nel carcere di Esquel in Argentina, che praticamente ha stabilito l'estradizione in Cile all'interno di questo processo già affrontato nel 2016 da parte di questo compagno che era già stato processato e assolto. Quindi un processo politico di fatto pieno di irregolarità con una controparte praticamente che non solo non ha rispettato la Costituzione argentina scritta e approvata da quegli stessi politicanti che tanto parlano di agire secondo la legalità, ma che d'altro canto ha fatto esplodere la rabbia e l'indignazione del popolo Mapuche e dei solidali che si trovavano appunto alla periferia del tribunale e che tra l'altro ancora una volta subivano la violenta repressione della polizia argentina, che sparava proiettili di gomma e lacrimogeni contro diversi sostenitori, brutalmente picchiati, tra cui un minorenne. Nel frattempo, venendo un po' a noi, la multinazionale italiana Benetton, grande responsabile di tutta questa situazione di violenza capitalista, continua a fare i propri interessi e non continuando per l'appunto lo sfruttamento di questi territori. E si parla infatti di incendi dolosi alle case appunto degli indigeni Mapuche, ma anche una serie di umiliazioni, una serie di omicidi di bambini anche picchiati. E quindi con l'hashtag boicotta Benetton si rilancia appunto la resistenza Mapuche, si chiede la libertà di Facundo Uala, prigioniero politico Mapuche dello Stato cileno e argentino e della multinazionale criminale Benetton. Tutto questo appunto rispetto, dicevo, alla rete in solidarietà in difesa del popolo Mapuche, e ovviamente cercheremo ai nostri microfoni di continuare a seguire anche queste vicende che, come dire, proprio anche rispetto al coinvolgimento di una multinazionale così nota e nostrana, ci fanno ben capire come anche al di là dell'oceano i fili siano legati, sia per quanto riguarda quel filo nero di sfruttamento e per quanto riguarda invece quel filo rosso di solidarietà e di lotta.
Assolutamente. E concludiamo ricordando gli appuntamenti della settimana. E ce ne saranno due, uno mercoledì e l'altro sabato, entrambi alla Marzola Occupata, naturalmente non dimentichiamoci del venerdì qua in piazzetta Toselli. E mercoledì ci sarà la Street Circus Generation, una giornata molto colorata e che si riempirà alla fine di musica molto interessante. Suoneranno infatti il fulcro con il loro genere molto psichedelico, gli Admirals Reggae, poi continueranno gli Atomic Vibration con Reggae e Roll. E ci saranno anche esposizioni d'arte, fotografiche e laboratori vari di giocoleria. Infine sabato la Murga, che si sta ritrovando ormai alla Marzola da qualche mese, organizzerà la prima serata in cui presenterà la propria attività e concluderà il tutto con balli sfrenati a ritmo di cumbia. Questi appunto gli appuntamenti della settimana, e non dimenticatevi naturalmente l'appuntamento fondamentale, ovvero giovedì. Mantenete alta l'attenzione, perché in portello l'ESU organizzerà insomma questa iniziativa fascista che veniva citata a inizio rassegna, e quindi mantenete alta l'attenzione e stiamo allerta per eventuali presidi e una risposta da dare assolutamente contro questa istituzione.
Assolutamente, con questo è tutto, visto che sono le 10:55 minuti. Noi vi ricordiamo di rimanere in ascolto di Radiazione. Oggi pomeriggio insomma andrà in onda la replica come sempre, poi dalle 16:30 alle 18:30 ci sarà anche la replica della puntata della Rabbia del sabato sera di ieri l'altro, e soprattutto la diretta dalle 19 alle 21 di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, e poi la nuova puntata anche di Tecnologia e Controllo dalle 21:30 in diretta da Venezia Mestre. Con questo è tutto, sempre ricordando che il problema non è lunedì,
ma il capitalismo.
Ascolta Radiazione.
avuto più timore se il mio occhiale porta i guanti. Su quattro ruote a piedi, in moto alla centrale, la loro armata è forte ed è impossibile fuggire. Soldati dell'impero, combattono i ribelli che passano con rosse a 120 su Garelli. La strada ormai è invasa dalle forze del male, il bene è minacciato da un verbale. Supereroi contro la municipale, supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci sarà più futuro. Ritrovo circondato, credevo d'essere solo e disturbato nella via, credevo di fuggire alla vendetta dello Stato. Ma adesso ormai è iniziata una rivoluzione che sfreccia per l'estate senza l'assicurazione e che farà gonfiare le vene del mio collo, gridando tutti in Vespa senza il bollo. Supereroi contro la municipale, supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci sarà più. Ausiliare al fianco è un'altra situazione, per posteggiare in centro ci sono i supereroi. Supereroi contro la municipale, supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci sarà più futuro.
Ascolta.